25 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Matteo Guastafieri. E dunque cambia la manovra economica, si allungano i tempi per andare in pensione. Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, perché è proprio quello che accadrà con le nuove modifiche apportate alla legge di bilancio dal governo. Il ministro dell'economia Giorgetti oggi ha presentato il maxi emendamento del governo, che di fatto cambia la sostanza della manovra. Ci sono dentro importanti novità: più fondi alle imprese, nuove norme sul TFR dei neoassunti, lo stop ai fondi anche per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Ma soprattutto la clamorosa novità è quella che riguarda le pensioni anticipate. Una doppia stretta che di fatto allungherà i tempi per l'uscita dal lavoro, in barba a tutte le promesse di campagna elettorale. La prima stretta riguarda le cosiddette finestre mobili, cioè il periodo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione, 42 anni e 10 mesi di contributi, e l'effettiva riscossione dell'assegno. Queste finestre si amplieranno in base anche all'aumento dell'aspettativa di vita. Nel 2032 non saranno non più 3 mesi di attesa per ricevere l'assegno, ma 4, 5 mesi nel 2033, 6 mesi nel 2034. E questa è la prima stretta. Sostanzialmente si dovrà attendere di più per prendere i soldi della pensione. La seconda stretta invece riguarda il riscatto della laurea triennale. Se avete pagato per riscattare quegli anni e conteggiarli come contributi, beh, siete rimasti fregati, perché quei mesi varranno meno, si riducono anche in questo caso progressivamente negli anni. Insomma, altro che cancellare la legge Fornero, si allungano i tempi sulla pelle dei lavoratori, sostanzialmente per fare cassa che serve a che cosa? Ecco, questo emendamento del governo vale 3 miliardi e mezzo, che sono soprattutto soldi, sussidi che verranno dati alle imprese, tra cui quelle che faranno investimenti nella transizione energetica e tecnologica. Soldi alle imprese, stangata sui lavoratori, così abbiamo titolato nel giornale radio quest'ultimo intervento sulla manovra, che commentiamo insieme a Ezio Cigna, responsabile politiche previdenziali della CGIL. Di nuovo benvenuto, Cigna.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Allora, l'abbiamo sentita anche in un estratto nel giornale radio sulle pensioni, ma innanzitutto per cominciare le chiedo un commento su questo maxi emendamento e se è d'accordo con questo titolo: soldi alle imprese, stangata stretta sui lavoratori. È così?
È assolutamente così. Siamo al paradosso nella quale, come se non bastasse la legge di bilancio che è entrata in discussione parlamentare, oggi il carico da 90 ce l'ha messo il maxi emendamento, che fa di tutto fuorché ridare qualche euro in più in tasca lavoratrici e lavoratori, con la beffa proprio su un tema sulla quale questo governo si era speso tanto nelle promesse, negli annunci, ma poi le verità la conosciamo bene, sul tema delle pensioni ha del clamoroso, perché rischiamo oggettivamente non solo di essere già capolisti in termini di requisiti di accesso alla pensione, ma oggi credo che con questa manovra e con questo maxi emendamento di fatto la ricorsa al traguardo pensionistico diventerà infinita per lavoratrici e lavoratori.
E vediamolo nel dettaglio. Sulle finestre mobili, in soldoni, chi matura i requisiti dal 2032 dovrà aspettare di più per prendere l'assegno. Questa è la sostanza dei fatti, ci abbiamo capito bene?
Sì, ma in realtà in un meccanismo nella quale già con questa legge di bilancio il governo non aveva messo in discussione il blocco dell'adeguamento dei requisiti pensionistici. Noi ci troveremmo quindi nel 2027 con più un mese, 2028 più 3 mesi, 2029 più 2 mesi sui requisiti, ma ci troveremo anche dal 2031 in avanti, quindi dal 32 in avanti, con finestre di accesso posticipate fino a 6 mesi nel 2035, che significa di fatto che le lavoratrici e i lavoratori dovranno continuare a lavorare, perché a casa senza lavoro e senza pensione non si può stare, ma è evidente che questo governo non lo sa, e la destra non è la prima volta che usa il trucchetto delle finestre per allungare il traguardo pensionistico. Peccato che avevano promesso a tutti e a tutti che si sarebbe andati in pensione con 41 anni di contributi.
Il trucchetto delle finestre anche per fare cassa, trovare quei soldi che in questa manovra sono pochi, come abbiamo sottolineato diverse volte.
Sono pochi perché si sta scegliendo di andare verso questa direzione, sì. Perché è evidente che si sottrangono ancora una volta, anche con questo maxi emendamento, a chi in questo paese, sono circa il 90%, paga le tasse. Stiamo parlando dei lavoratori dipendenti e pensionati.
Sul riscatto della laurea Ezio Cigna invece che succede? Chi ha pagato per riscattarla è rimasto fregato, è così? Sarà fregato?
Ma intanto credo che si tratti di una norma incostituzionale, perché si tratta di una norma di fatto retroattiva che agisce anche per quelle persone che avevano già riscattato il titolo di studio e che, se incrociamo l'allungamento delle finestre di cui parlavamo poc'anzi e il fatto che dal 2031 dovranno essere scorporati 6 mesi, nel 2032 12 mesi per il calcolo del diritto alla pensione, fino al 2035 con uno scorporo di 30 mesi del periodo di laurea, noi andiamo a scoprire che nel 2035 un soggetto che ha riscattato la laurea dovrà avere 46 anni e 3 mesi di contributi, proprio perché quei contributi della laurea non mi varranno più in maniera piena. Io credo che siamo al paradosso e soprattutto viene minata quella che in un sistema previdenziale dovrebbe essere il vincolo essenziale nel patto tra cittadini e Stato, cioè la certezza di un diritto.
E infine, Cigna, c'è anche quest'ultima norma sul TFR in cui si introduce il concetto di silenzio assenso, cioè se non dichiari che vuoi ricevere il TFR alla fine del rapporto di lavoro, allora ti viene conteggiato nella previdenza complementare. Nei fatti che significa?
Nei fatti significa che siamo di fronte a un governo che non riesce a capire che c'è un problema oggettivo. Noi abbiamo 5 milioni e 100 persone che stanno sotto i 12.000 euro, dati osservatorio INPS. Questo vuol dire che anche quelle persone, cioè quelle persone che fanno fatica ad arrivare al 16 del mese, non dico a fine mese, paradossalmente rischiano da gennaio 2026 in poi, con le nuove assunzioni, di trovarsi iscritti quindi alla previdenza complementare. Potranno entro 60 giorni ovviamente recedere, ma a quel punto gli stiamo raccontando che la previdenza complementare risolve le storture di una discontinuità di lavoro magari o di salari bassi. Quindi è una norma che vale per chi ha un reddito medio-alto, che ha un lavoro a tempo indeterminato, ma che rischia di mettere ancora più in difficoltà le persone che già in termini di salario sono povere, perché se vogliamo raccontare che la previdenza complementare è utile, sono pienamente d'accordo. È utile però non a tutti i soggetti, perché chi ha discontinuità forti, ma soprattutto a salari bassi, 600 euro, 700 euro, non gli possiamo raccontare che aderendo alla previdenza complementare risolverà i problemi di avere una pensione dignitosa.
La ringraziamo Ezio Cigna per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ezio Cigna, responsabile politiche previdenziali della CGIL. Saluto adesso Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito Democratico in Commissione Bilancio alla Camera. Benvenuta Guerra.
Buonasera a voi.
Allora, questo maxi emendamento del Ministro dell'Economia Giorgetti, c'è chi dice era preparato da tempo e voi ve lo aspettavate anche in questa forma?
Non ce l'aspettavamo in questa forma, chiedevamo da tempo che si facesse qualcosa di più sensato di questa manovra di bilancio vuota, inutile, senza impatto sul PIL, senza sostegno allo sviluppo, senza finanziamenti adeguati per il welfare. Non ci aspettavamo che si passassero 2 mesi, perché è da 2 mesi che questa legge giace al Senato senza poter essere esaminata dalla Commissione, 2 mesi in cui sono stati lì nelle vari incontri di maggioranza a discutere di cose assolutamente irrilevanti o addirittura stupide, come la questione dell'oro della Banca d'Italia, e poi arrivano a due ore prima della scadenza con degli emendamenti molto pesanti che riscrivono, tornano indietro rispetto a scelte sbagliate che loro avevano fatto e quindi correttamente finanziano in modo più adeguato, ad esempio, il sostegno alle imprese, ma, come dicevate adesso, introducono anche riforme radicali, importantissime del sistema previdenziale, senza che ci sia la possibilità di un minimo di confronto e senza che ci sia stata una consultazione con le parti sociali. È un modo di procedere assolutamente autoritario e ingiusto. Quando un governo fa un decreto legge, il Parlamento almeno ha 60 giorni per poterlo esaminare. Qui abbiamo 60 minuti, è una cosa veramente indecente. No, questo non me l'aspettavo, non ce l'aspettavamo proprio.
La sensazione è che appunto i ritardi, i rinvii a cui abbiamo assistito in questi mesi siano stati un po' figli di una discussione su questo emendamento che adesso alla fine, all'ultimo minuto utile, vediamo. È così? È questa un po' la sensazione che avete avuto anche voi?
Ma guardi, qui c'era un problema molto grosso su cui loro non riuscivano a tirar fuori i piedi, e cioè il fatto che avevano fatto un errore dietro l'altro nel definire appunto gli incentivi alle imprese. In particolare, per quanto riguarda gli investimenti, quello che loro avevano fatto era adottare una prospettiva solo annuale, e le imprese giustamente dicono: dici come pensi di trattarci fiscalmente per un periodo un po' più lungo, perché se no dai solo un incentivo ad anticipare degli investimenti, non a meditarli correttamente. E poi hanno tagliato significativamente questi incentivi, e in particolare si sono trovati con alcune misure che loro stessi avevano fatto, come Transizione 5.0, in cui hanno tagliato i fondi proprio quando sono arrivate le domande delle imprese, quindi hanno un sacco di imprese che sono rimaste, come dire, a bocca asciutta su una legge che prevedeva un finanziamento che poi è stato tolto, e così come per la ZES, sono arrivate molte più domande del previsto, e quindi per come funziona quell'incentivo, e a fronte di una promessa di 100 avrebbero dovuto dare 60. Queste sono cose che ovviamente creano uno sconquasso, uno scompiglio molto forte nelle imprese, quindi hanno rimediato, ma come rimediano? Con le cose pasticciate all'ultimo momento. Quindi per fortuna che la Corte dei Conti gli ha bocciato la partenza del ponte sullo Stretto di Messina, così possono recuperare un po' di soldi da lì spostando tutto avanti da un anno. E poi vanno sempre col fucile puntato o dalle banche dalle assicurazioni a esigere un nuovo contributo con modalità, dico, non perché io debba difendere le banche e le assicurazioni, non è esattamente il mio sentire, però vorrei che fossero tassate secondo regole chiare e eque, non che se vada là e dici quanto mi dai, quello che hanno chiesto adesso è un anticipo, e quindi vuol dire che di fatto poi le risorse che portiamo a casa adesso creeranno dei buchi in futuro, quindi è una soluzione che in realtà è un pagherò, e quindi mi preoccupa molto da questo punto di vista. Così come sulle pensioni, questa cosa che è stata fatta butta tutto in avanti, crea una impossibilità per chi aveva programmato un'uscita anche attraverso il riscatto della laurea di vedere rispettato un impegno che il governo si era preso, una cosa che non si può vedere, non si può legiferare in questo modo.
Di fatto, per sintetizzare, deputata, di fronte alle richieste delle imprese, alla discussione che c'è stata in questi mesi tra le forze politiche di maggioranza, si è arrivati alla soluzione, questa soluzione di questi 3 miliardi e mezzo di sussidi per le imprese che fanno investimenti sulla transizione tecnologica, facendo cassa sulle pensioni. E questa poi alla fine è la sintesi.
Beh, sì, cassa più che altro sulle assicurazioni e sul ponte, per quel finanziamento lì, perché i soldi delle pensioni arriveranno in un qualche anno più avanti. Questa è almeno l'impressione, perché poi se ti arriva un pacco di emendamenti molto complessi, poi tutti gli aspetti finanziari verranno visti dopo, ma vorrei sottolineare che la richiesta di fare qualcosa di più sensato nel finanziamento delle imprese, più che dalla maggioranza, veniva proprio dall'opposizione, quindi da un certo punto di vista questo risultato per lato imprese è anche nostro, ma le modalità di finanziamento pasticciate, non abbiamo su quello invece nessuna paternità.
Senta, invece sui tempi, quindi lei diceva, lei denunciava anche come alla fine tutte queste modifiche voi non avrete nemmeno il tempo per valutarle, per discuterle, ed è così, ormai questa è la strada, non è certo una novità rispetto ad altre leggi di bilancio del passato. Questa volta ha visto uno scarto in più?
Certamente, perché questo maxiemendamento è arrivato molto più tardi e comporta, diversamente da altre volte in cui venivano aggiunti temi, qui si tratta proprio di una riscrittura. Praticamente hanno dovuto sconfessare se stessi. Poi abbiamo emendamenti di cui ancora io, che sono alla Camera e non al Senato, non ho visto neppure la versione definitiva, perché sono stati riscritti dal governo, dalla maggioranza 4-5 volte, come ad esempio la norma assurda che avevano previsto per cui, per i fondi pensione, per cui si poteva andare dal fondo pensione negoziale al fondo pensione aperto, portandosi via anche il contributo del datore, quindi incentivando le persone ad abbandonare una previdenza che è controllata, che ha commissioni basse, per mettersi nelle mani dei fondi individuali che invece hanno commesse altissime e rendimenti più bassi. Questo sembra che l'abbiano fermato, non glielo so dire con certezza perché chissà nella notte cosa salta fuori ancora. È successo varie volte che arrivasse un maxiemendamento rispetto ad ottobre, ma mai così tardi. E devo dire proprio no, la possibilità neanche di leggere, capire quello che c'è scritto e il Senato ha solo la possibilità di subemendare, cioè fare emendamenti all'emendamento. Hanno dovuto fare le barricate per avere qualche ora in più. Ecco, queste sono cose veramente indecenti, ma ripeto, lo sono in particolare su temi come quello di una riforma previdenziale che deve essere fatta in un ambito di confronto non solo con le opposizioni, ma anche con le parti sociali. È assurdo che qui parlano tutti di patto sociale, e poi le cose così importanti arrivano imposte senza possibilità di dire una
Sì,
parola, no? E
abbiamo
cambiare
sentito,
una
abbiamo
virgola.
sentito anche ad Atreju quello che è il giudizio di Giorgia Meloni sul suo rapporto con la CGIL, quindi non ci sorprende. Senta,
No, ma
deputata.
non c'è solo la CGIL, io parlo delle parti sociali, quindi parlo anche degli altri
Certo,
sindacati,
certo.
anzi ancora di più di quelli più vicini al governo, che rimangono veramente anche loro, per forza di cose, molto delusi perché sono stati completamente bypassati.
Spiazzati anche loro sicuramente. Senta Guerra, un'ultima cosa per capire adesso i prossimi passaggi, che strumenti ha l'opposizione per contestare almeno in qualche modo, in qualche forma, questi nuovi contenuti?
Allora, per quanto riguarda il Senato, adesso c'è la discussione in commissione, penso che i margini siano rosicatissimi. Ci sono alcuni aspetti della manovra, che riguardano gli enti locali e che riguardano i comuni del cratere, su cui c'era una discussione un pochino più sensata, probabilmente si arriverà a qualche conclusione anche condivisa, ma quelli sono gli unici aspetti su cui mi aspetto che ci possa essere un risultato. Poi partirà la rumba delle mancette, perché questa, non dimentichiamole, ci sarà anche in questo caso, molto molto ampia, quindi soldi buttati via a 100.000 euro alla volta per aggiustare una palestra sotto casa. E poi queste cose molto grosse rimarrà all'opposizione praticamente solo la possibilità di fare un qualche intervento facendo durare più di più una votazione che ricordo incivilmente avviene sempre di notte, non si capisce perché non si possa votare di giorno, e a noi alla Camera rimarrà solo la possibilità di fare le nostre belle dichiarazioni di voto, perché in commissione avremo 3-4 ore di finta discussione, 3-4 ore sulla intera legge di bilancio, sapendo già che non possiamo toccare niente, e in aula potremo magari dilettarci, perché essendo i tempi contingentati, loro mettono la fiducia e noi avremo solo la possibilità di fare un po' di ordine del giorno. Ma capisce? È un annientamento del Parlamento, non si può vedere una cosa di questo tipo, non si può assolutamente vedere.
Decisamente margini ristrettissimi a cavallo delle feste natalizie, tra l'altro. Grazie, Maria Cecilia Guerra, per essere stata con noi. Buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi, grazie.
Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito Democratico, Commissione Bilancio della Camera. Questo anche sugli aspetti politici e parlamentari, di come si è arrivati a questo punto e di come si arriverà all'approvazione definitiva della legge di bilancio, che deve essere approvata, come sempre, entro la fine dell'anno. Ma dicevamo, in questo maxi emendamento del governo di oggi ci sono anche delle novità che riguardano il ponte sullo stretto di Messina, perché evidentemente di fronte allo stop imposto dai giudici della Corte dei Conti e per recuperare qualche risorsa essenziale anche per quei sussidi alle imprese decise dal ministro dell'Economia Giorgetti, si è deciso di rinviare, di spostare i fondi destinati alla realizzazione del ponte, si spostano al 2033. Che cosa significa questo? Ne parliamo con Guido Signorino, professore universitario all'Università di Messina e anche tra i fondatori del Comitato Invece del Ponte. Benvenuto, Signorino.
Grazie, buonasera, bentrovati voi.
Allora, agli ultimi minuti della trasmissione per chiederle se questo rinvio dei fondi per il ponte di fatto sono una vittoria, uno stop a quel progetto non soltanto certificato dai giudici della Corte dei Conti, ma in qualche modo adesso, attraverso questo emendamento, ammesso dallo stesso governo.
Sì, infatti, diciamo politicamente c'era stato un fatto che in qualche modo lasciava preludere a questo, perché il Partito Democratico aveva proposto un emendamento alla legge di bilancio nel quale emendamento veniva detto: beh, visto che il ponte sostanzialmente si è arenato, si è andato nelle secche, recuperiamo i fondi per il sud, reinvestiamo questi fondi che sono congelati per il ponte sullo stretto, investiamoli invece al sud. E il fatto che questo emendamento fosse entrato nel gota, nel numero ristretto degli emendamenti dichiarati ammissibili, aveva un significato, evidentemente. Evidentemente è la stessa maggioranza che ritiene che il ponte rischia di essere su un binario morto, perché non si tratta di uno stop pregiudiziale della Corte dei Conti, ma dell'evidenza di una serie di illegittimità nella procedura e di sostanziali incompatibilità fra quello che dovrebbero fare per mettere a posto questo circo Barnum che in piedi non ci sta e quello che loro vorrebbero fare come governo. Ecco, questa incompatibilità evidentemente comincia a far franare le cose. E il governo sta dicendo: vabbè, in effetti non ci siamo.
In effetti è così, una missione de facto sostanzialmente.
Sì, non ci siamo, non sappiamo se ce la faremo a esserci, beh, cominciamo a toglierglieli i soldi. Ovviamente è una rimodulazione, naturalmente si dice: beh, visto che non ce la facciamo a partire quando pensavamo, allora spostiamo il cronoprogramma delle spese, liberiamo risorse adesso per rimetterle a fine periodo, quello che togliamo ora lo mettiamo nel 2033. Però la sensazione è che ci sia la presa d'atto che siamo nelle sabbie mobili per il ponte e che il ponte rischia di affogare.
A proposito di questo, oggi è arrivata una nuova pronuncia della Corte dei Conti su un altro atto che riguarda il progetto del ponte sullo stretto, in cui si dice che è incompatibile con le norme dell'Unione Europea. Ha avuto modo di vederlo? Volevamo chiedere un commento su questo, che cosa significa?
Sì, no, ho visto che è uscito. Per commentarle queste carte è bene guardarle a fondo e valutarle, ma anche questo non è una sorpresa, perché l'incompatibilità con le norme dell'Unione Europea era già evidente nella prima all'approvazione del progetto. Qui siamo nella convenzione, cioè nell'affidamento della concessione dal Ministero dell'Interno alla Società Stretto di Messina, che anche in questo caso posso presumere che ci sia il fatto che è cambiata la natura stessa della società, che passa da una società per azioni a una società in-house, sono cambiate le modalità e soprattutto c'è una contraddizione fra la possibilità di realizzare quest'opera e il danno che si crea all'ambiente. Per cui questo insieme di cose fa dire anche questa convenzione non rispetta più quello che era l'originario, e questo cambiamento, che è sostanziale, non può essere fatto se non nell'ambito di una procedura totalmente rinnovata.
Certo.
È l'iter che non ci sta con le norme europee.
Mi correggo perché non è una nuova pronuncia, ma sono le motivazioni della Corte dei Conti sulla sentenza del 17 novembre scorso. Ovviamente l'agenzia è arrivata proprio in questi minuti, quindi la leggo in questo momento. Si tratta appunto di quella pronuncia che già avevamo visto e avevamo commentato il 17 novembre. Semplicemente adesso la Corte dei Conti ci spiega le sue motivazioni.
No, 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 si tratta di un'altra. Sono due, le motivazioni sono quelle che erano uscite a suo tempo, ma la Corte dei Conti ha fatto due decisioni, ha assunto due decisioni. La prima riguarda il progetto.
Esatto, e questa nello specifico che citavo è sulla seconda decisione, quella del 17
Esatto,
novembre scorso, sulla società in
bravo.
sé, la società
Esatto, appunto.
Ponte sullo Stretto di Messina SPA. Sì, certo.
Esattamente, sì, vede, il fatto è che il governo si è illuso di che avere una maggioranza parlamentare possa significare avere in mano il futuro di tutto e poter fare e disfare ciò che si ritiene. Le cose non stanno così, perché anche la maggioranza parlamentare, anche il processo legislativo è vincolato alle regole della democrazia. Tra queste c'è il fatto che il diritto europeo è sovraordinato rispetto al diritto, nazionale. Una volta che il diritto italiano ha recepito le disposizioni delle direttive europee, quelle diventano immodificabili da una legge. Non è
Sì.
possibile fare quello che si vuole.
Eh sì, è lo
Ecco.
stesso discorso che abbiamo dovuto ripetere anche nel momento in cui il governo protestava per lo stop ai CPR in Albania. Il
Esatto.
concetto è lo stesso. Signorino, siamo
Esatto.
arrivati alla fine, dobbiamo salutarla. La ringraziamo per essere
Bene.
stato con noi, ma ci risentiremo, insomma, perché andremo
Sicuramente,
poi a
con
capire se
piacere.
effettivamente il ponte sullo Stretto è nelle sabbie mobili, come diceva lei, o si inventeranno qualcosa poi alla fine.
Vediamo, vedremo, vedremo.
Grazie.
Grazie a voi, arrivederci, a risentirci.
Guido Signorino, professore universitario all'Università di Messina e tra i fondatori del comitato invece del Ponte. Ci fermiamo qui con questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci risentiamo domani a partire dalle 18. Un saluto a tutti da Mattia Guastafierro. Ciao.